Svantaggi fisici e poi anche psicologici. Anonimo. Docente della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Bologna. Chi scrive queste righe è un docente dell'Alma Mater Studiorum. Lo svantaggio di cui si parlerà consiste in un deficit nei centri neurologici dell'equilibrio che si traduce in difficoltà nello scendere le scale senza forte appoggio almeno da un lato, in alcuni casi da entrambi i lati, in forte disagio con relative esitazioni di fronte a situazioni di contiguità con spazi vuoti da attraversare e aggirare, scompensi eventuali e più o meno influenti nel passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta. Un disturbo, non una disabilità in senso proprio, ma tale da garantire le prestazioni massime di assistenza e agevolazione durante gli spostamenti con treni o aerei. Questo deficit di equilibrio e stabilità comporta soprattutto notevoli disagi nelle relazioni sociali, quando gli interlocutori non siano disponibili a credere, accettare, di non trovarsi di fronte a banali paturnie psicologiche. A livello professionale attualmente può causare problemi temporanei nell'esercizio dell'attività didattica nel corso delle 2 ore di lezione. Però le platee studentesche non hanno mai mostrato segni di insofferenza o incomprensione. Quindi ora il problema, sostanzialmente, non si pone. Ma si è posto negli anni precedenti, in modo pesante e sostanzialmente ingiusto. Su questo vorrei focalizzare l'attenzione, sia pur giovandomi della conoscenza della sola esperienza personale e non avendo potuto confrontarmi con altri problemi motori o neurologici analoghi. Anche questa situazione di svantaggio va incontro a resistenze, rifiuti, minimizzazioni eppure liquidazioni sprezzanti nell'ambito di situazioni lavorative nelle quali sarebbe richiesta la massima efficienza e un forte spirito competitivo. Ho omesso di precisare che il problema di cui si parla può rendere più difficoltoso l'accesso a luoghi siti in alto o introdotti da scalinate alquanto ripide e in assenza di ascensori. In effetti, sull'attività intellettuale, intesa nel senso più ampio, sono assolutamente nulli, inesistenti, neanche vagamente ipotizzabili. Quindi, di nuovo, il problema non si porrebbe. Forse non occorrerà richiamare le condizioni generali in cui si svolge il lungo, di solito, periodo di precariato nel mondo della ricerca e della didattica universitaria. Tanti motivi fisici e tanti altri di diversa natura possono diventare motivi di penalizzazione, stigmatizzazione, sottovalutazione e infine marginalizzazione. È un problema relativo al residuo fattore arbitrario e personalistico che regola anche in tempi di abilitazioni nazionali e concorsi aritmetici il durevole periodo dell'attesa. Qualcuno arriva a ventilare di sospendere o annullare il beneficio di borse e assegni. Qualcun altro arriva a spingersi a considerazioni sulla probabile alienazione mentale del soggetto in questione. Sia chiaro, reazioni di questo tipo finiscono per infrangersi il più delle volte di fronte a valutazioni obiettive e impersonali dei curricula. Quindi, in fondo, molto rumore e gossip per nulla. Però forse dovremmo pensare che le pari opportunità consistono anche nella piena integrazione e agevolazione mirata per tutti gli svantaggi documentabili che possono in qualche misura rendere più lenta, ostica e in definitiva paurosa la normale attività di ricerca e insegnamento, che implica spostamenti rapidi, frequentazione di luoghi non sempre attrezzati e soprattutto un'attività sovente solitaria i cui risultati vengono altrettanto spesso misurati un tanto al chilo e devono svolgersi in tempi concordati con varie istituzioni. Ripeto, a un certo punto il problema non esiste più e anzi viene universalmente compreso. Ma non va così se non ci si trova di fronte a responsabili avveduti, obiettivi, informati e soprattutto equi, nel periodo in cui una visibile sana e robusta costituzione rappresenta un criterio di inclusione e avanzamento tacitamente spinto fino ai primi posti delle griglie di valutazione. Pochissimi sapevano che chi scrive e chiedeva l'assistenza nel caso di spostamenti in treno o tra aeroporti. Ora possono saperlo anche tutti. Fine del problema. Ma siamo sicuri che si deve essere costretti a nasconderlo e quindi a viaggiare fuori dal gruppo o a non viaggiare proprio in gruppi di colleghi per non incappare in una bocciatura spesso affrettata dall'ansia di ridurre le file degli aspiranti accademici? Siamo sicure e sicuri che la sana e robusta Costituzione, al di là dell'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dalla posizione e dal contratto, sia ancora un requisito da intendere in senso integrale e inflessibile? Per tanti questo interrogativo retorico sfonderà una porta aperta, ma magari qualche precario dell'uno o dell'altro sesso e altre posizioni deboli nella struttura dell'Ateneo si riconosceranno di più nella considerazione delle tante implicazioni penalizzanti che possono, ma non devono, profilarsi all'orizzonte di una carriera svolta comunque in modo serio, produttivo e corretto. E anche di questo si deve parlare quando si parla di quella realtà ormai ineludibile nella considerazione della vita accademica reale che è costituita da decine e decine di precarie e precari.